Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Buonasera cari amici, bentrovati per una nuova puntata delle nostre storie di periferia. Allora, c'è una realtà che ci circonda e che è quanto di più periferico possiamo immaginare e che tuttavia permea dal centro della nostra mente, le nostre vite di ogni giorno, ed è lo spazio che abitiamo. Di questo e di altri affascinanti temi si occupa, a motivo di studio e anche di divulgazione, il professor Guido Tonelli, che è tornato a trovarci. Lo saluto cordialmente. Buonasera professore.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Che è un fisico, insegna all'Università di Pisa, ma è tra gli attori principali di un grande evento scientifico che ha occupato le cronache alcuni anni fa, la scoperta del famoso bosone di Higgs, e che ha dato recentemente alle stampe per Rizzoli un secondo libro di grande divulgazione, Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo, edito da Rizzoli. È un po' idealmente la seconda puntata di un libro un pochino più corposo, forse un pochino più specifico, sempre con Rizzoli, La nascita imperfetta delle cose, partiva appunto dalla scoperta del bosone di Higgs.
Esattamente.
Professore, intanto questo titolo è una soluzione editoriale, un suggerimento editoriale o è nato dalla sua ricerca?
Perché cercare mondi va inteso nel senso di esplorare i confini dell'universo conosciuto nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande, cioè si possono trovare nuovi mondi nel mondo delle particelle elementari, nel cercare di capire i misteri della materia nei suoi componenti più microscopici, oppure all'estremo opposto nelle grandi strutture cosmiche che popolano l'universo su vasta scala. Queste sono attualmente le frontiere della conoscenza e ho scritto il libro nella direzione di suggerire le esplorazioni, quali sono lo stato di queste conoscenze, quali sono le questioni più importanti su cui stiamo lavorando.
Quindi ci muoviamo tra due periferie, la periferia dell'infinitamente piccolo, la periferia dell'infinitamente grande. Sono sufficientemente simmetriche o gli studi in una e nell'altra direzione attualmente vi sconcertano, c'è qualcosa che non combacia perfettamente?
No, la cosa incredibile è che due metodi di studio completamente diversi, che hanno a soggetto campi completamente diversi, cioè il mondo delle particelle elementari, studiato con i grandi acceleratori di particelle, con i grandi apparati sperimentali, e il mondo delle galassie o degli ammassi di galassie o dell'universo intero, studiato con i super telescopi. Questi due mondi, che usano metodi diversi, studiano cose diverse, producono una visione della nascita dell'universo e forse anche della sua fine, molto congruente, molto consistente. Le due immagini convergono verso un unico punto.
Sfogliando questo interessantissimo libro, appassionante come un romanzo, perché poi tra l'altro il professore ha la sapienza, come spesso accade tra i fisici, di inserire nelle lezioni appunto tecniche anche degli aneddoti storici, di storia della scienza ormai possiamo dire, no? In cui si seguono le fasi appassionanti di queste ricerche, gli insuccessi, le illusioni, appunto anche gli aneddoti, personaggi eccetera. Mi ha colpito il ritorno di una parola sia nell'ambito appunto dell'infinitamente piccolo che nell'ambito dell'infinitamente grande, la parola estinto, ovvero il bosone di Higgs che voi avete ricreato, possiamo dire così, sì, in laboratorio nel famoso LHC, adesso ci ricorderà lei che cos'è, ricreando insomma le condizioni del Big Bang, questa particella originaria, la prima dotata di massa, dico bene, che avrebbe creato, diciamo, una variazione nell'universo. Voi avete creato, avete riportato in vita degli stati estinti della materia, è vero?
Sì, perché l'universo che popoliamo attualmente è un universo vecchio e freddo e ha caratteristiche molto diverse dall'universo primordiale.
Sì.
Quindi negli acceleratori di particelle, in quel minuscolo volume in cui si concentra la collisione fra due protoni di alta energia, ricordo LHC è questo grande acceleratore, 27 km di circonferenza, in cui protoni accelerati ad altissima energia producono collisioni. Allora in quel minuscolo volume in cui avviene la collisione, la densità di energia assomiglia alla densità di energia dell'universo primordiale.
Del Big
Quindi
Bang.
In quella piccola regione possono ritrovare esistenza, possono tornare a respirare le particelle che popolavano l'universo primordiale e che si sono estinte o congelate via via che l'universo si è raffreddato. Il bosone di Higgs è una di queste.
Estinte e che si sono... ecco, il bosone si è... trasformato, se ho capito bene, no? Si è aggregato con...
No, diciamo, quello che pensiamo attualmente ipotesi. Lo possiamo dire perché le prove che abbiamo raccolto dell'esistenza del bosone di Higgs e della sua massa ci permettono di fare un racconto di quello che è successo nei primissimi istanti di vita dell'universo. È passato appena un centesimo di miliardesimo di secondo, l'universo è ancora un oggetto incandescente, ma si sta via via ogni frazione di secondo che passa raffreddando sempre di più. In quell'istante la temperatura media dell'universo è tale che il bosone di Higgs, che scorazzava libero per l'universo intero come senza massa, come tutte le altre particelle elementari, viaggiavano a C, una specie di gas informe, congela, non riesce più a avere energia a sufficienza per vivere libero, si congela e produce un campo che cambia
campo
il vuoto, si chiama campo di Higgs, cambia
il
la struttura del vuoto e il vuoto diventa un qualcosa in cui le particelle elementari rimangono invischiate. Talune molto pesantemente diventano massicce, altre molto leggermente e acquistano piccola massa o addirittura non hanno nessuna interazione, rimangono prive di massa.
Comunque questa è la nascita della materia.
Questa è la nascita, no, la materia per certi versi esisteva già, è la nascita della materia in una forma che a noi è molto congeniale. Noi siamo abituati a considerare la materia fatta di atomi, fatta di molecole,
qualcosa che si possa toccare.
Ecco, questa forma specifica della materia nasce da quel meccanismo.
Questo tipo di studi, questo tipo di osservazioni così spregiudicate, vorrei dire, in una direzione e nell'altra della nostra conoscenza, ci dà veramente una misura assolutamente diversa rispetto a quello che percepiamo ogni giorno del tempo.
Certo, dobbiamo, per esplorare queste regioni così distanti dalla nostra vita ordinaria, cioè così distanti da quel sottile guscio sferico che abitiamo sulla superficie terrestre, noi dobbiamo attrezzarci, equipaggiarci, soprattutto mentalmente, di strutture e concetti che nel mondo ordinario non usiamo. Nel mondo ordinario il tempo è una realtà ben definita e lo spazio è un oggetto rigido. Cioè ci muoviamo, che ne so,
lo misuriamo,
usiamo il metro, c'è cioè una struttura rigida per misurare i volumi, le cose e così via. Nel mondo dell'infinitamente piccolo e nel mondo dell'infinitamente grande, lo spazio-tempo intanto è una realtà unica, non puoi separare lo spazio dal tempo. E poi è una realtà plastica che si deforma. Ogni punto ha il suo tempo, per esempio, non esiste un tempo universale. Se io sono vicino a un pianeta molto massiccio, il tempo per me corre a una velocità del tutto diversa rispetto al tempo di un'altra persona che vive vicino a un pianeta molto leggero. Queste cose che nella vita ordinaria ci sembrano così strane sono l'ordinaria amministrazione nel mondo dell'infinitamente piccolo e nel mondo dell'infinitamente grande.
Periferie mentali, decisive periferie mentali, direi. Fa un prende a esempio per spiegare questo concetto gli orologi liquefatti di Salvador Dalì, è vero?
Sì, diciamo nel mondo dell'arte, in particolare nell'arte del Novecento, queste che erano diciamo teorie, scoperte, previsioni che sono state sviluppate agli inizi del Novecento, si sono diffuse rapidamente e infatti non a caso sono nate da questa rottura di paradigmi che è stata determinata dalla meccanica quantistica e dalla relatività, sono nate praticamente tutta l'arte del Novecento. Quindi quando faccio riferimento agli orologi liquidi di Dalí, è chiaro che lì c'è una suggestione di questo tempo fluido che le scoperte scientifiche di allora indicavano. Oppure nei quadri di Magritte, quando si vede dietro il profilo di una persona, quello che c'è dietro, no? Per esempio c'è un'immagine famosa in cui si vede un profilo e dietro si vedono le nuvole, come se la persona non avesse consistenza, fosse trasparente. Questo è chiaramente una suggestione artistica di concetti sviluppati su base scientifica.
Eppure tutto insieme, no? Viene intuito sia sul piano umanistico, sia sull'intuizione artistica, sia nell'ambito dell'intuizione artistica che scientifica, avviene tutto insieme, come se l'inizio del secolo scorso fosse scattata un'ora X per l'umanità di iniziare un'era nuova, no? Una nuova rivoluzione di pensiero. A distanza di un secolo, ecco, giusto nel 2016, a un secolo dalla redazione della teoria della relatività generale di Einstein, ne è arrivata la conferma, no?
Sì, con le onde gravitazionali.
Il fatto che ritiene che queste intuizioni enormi abbiano richiesto troppo tempo finora per entrare, diciamo, nella vita quotidiana.
Beh, diciamo, è chiaro che dobbiamo vedere a una vera e propria rottura del modo di vedere il mondo che si è determinata nei primi anni del Novecento ed è talmente profonda che noi ora, a distanza di più di 100 anni, ancora abbiamo difficoltà a incorporarla, noi scienziati, quindi mi immagino la difficoltà della gente comune. E le conseguenze di questa nuova visione del mondo sono ancora tutte da vedere, perché giusto appunto la verifica delle onde gravitazionali è stata una cosa avvenuta 100 anni dopo la prima intuizione. Quindi io mi aspetto che ci saranno altre onde che produrranno altre scoperte che nascono da quella rottura. Per esempio la meccanica quantistica, ancora dobbiamo investigare alcuni degli angoli oscuri della meccanica quantistica e da lì potrebbero nascere ulteriori scoperte. Ma è chiaro che questo meccanismo in cui la scienza produce una nuova visione del mondo che viene via via raffinata e che procede, questo continua anche ora. Le scoperte di questi ultimi decenni ci stanno cambiando l'immagine del mondo e questa immagine del mondo prima o poi percolerà, verrà diffusa in tutti i settori della società. Non cambierà soltanto la tecnologia, come è avvenuto nel Novecento. La tecnologia sviluppata da quelle scoperte ha cambiato tutto, la scienza, la società, l'economia, la vita delle persone, ma anche proprio la cultura, i rapporti fra gli individui e il modo di pensare.
I rapporti, i rapporti tra gli individui. Professor Tonelli, ecco la voce che sentite, ricordo, il professor Guido Tonelli, fisico che insegna all'Università di Pisa, autore di vari libri divulgativi, l'ultimo sempre edito da Rizzoli, Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo, dove confini sta appunto sia nell'universo sopra di noi, sia nell'universo, diciamo così, non correttamente sotto di noi, infinitamente grande, infinitamente piccolo. Professore, ma lei quando ha deciso di diventare un fisico?
Beh, diciamo, se racconto tutta la storia, intanto le porto via troppo tempo. All'inizio è stata una cosa un po' casuale. Io ho scelto di fare fisica all'università per motivi del tutto casuali. Volevo fare architettura. Poi all'ultimo minuto mi sono deciso a fare fisica perché un incontro con un mio amico che mi ha scoraggiato nel fare architettura, ero un po' indeciso, quindi alla fine scelsi di fare fisica. Quello che non fu casuale invece fu la passione che scoprì in alcuni insegnanti, alcuni professori. A Pisa l'università risuona della tradizione, diciamo, c'è il manoscritto.
L'ombra di Galileo.
Il manoscritto, sì, sono i manoscritti di Galileo, c'è la tesi che Fermi ha fatto per essere ammesso, insomma, è chiaro che Carlo Rubbia era stato
in ottima compagnia. Vabbè.
C'è una forte tradizione, quindi questa ancora si sente attraverso maestri e quando trovi persone un po' speciali che ti fanno capire che le cose che si stanno discutendo sono molto difficili, ma tu ce la puoi fare, quindi vedono in te una potenzialità, tu acquisti fiducia e questa passione diventa poi una scelta di vita.
E c'è qualcosa dal Big Bang, diciamo, della sua, non chiamiamolo Big Bang, dal suo avvicinamento, quindi progressivo, casuale, come vuole, a queste discipline, che ha portato un cambiamento deciso nel suo modo di pensare. È vero che ci si avvicina agli studi in età, in cui i cambiamenti sono necessari.
Normali,
insomma,
sì, normali,
no?
Sì.
Però lei ha avvertito un'increspatura, vorrei usare il termine,
diciamo,
nella sua percezione comunque della realtà.
Sì e no, perché in realtà la cosa che avevo da ragazzo, che ho avuto quando studiavo fisica e mi è rimasta anche dopo e ho tuttora, un'enorme curiosità. Una curiosità che sul piano professionale ho focalizzato sulla ricerca e sul lavoro scientifico, ma che mi devasta, diciamo, in tutte le direzioni.
Vuol dire che è una curiosità che la tiene sveglio di
una
notte?
Una curiosità per la quale ho ammirazione sconfinata per le persone che fanno produzione artistica, cioè che spingono i limiti del senso estetico, diciamo, o della letteratura, o di altre discipline, l'antropologia, diciamo, la politica, la cultura in generale. E la cosa che è buffa è che più passa il tempo, più cresce questa passione. Quindi prima o poi mi romperò, perché, diciamo, le energie diminuiscono, le passioni aumentano. Quindi qui l'unica soluzione è un crack.
E legge fantascienza?
No, da ragazzo leggevo molta fantascienza, ora recentemente no, meno tempo, ma da ragazzo Asimov e, insomma, i grandi
Asimov,
classici.
Il suo eroe
erano,
era,
sì,
era Isaac,
erano una delle mie tante letture.
Una delle parole che ricorre nei racconti di voi fisici, astrofisici, è oscuro.
Allude proprio all'ignoranza, cioè al fatto di... cioè ha una doppia accezione. Quando diciamo materia oscura, energia oscura, da un lato diciamo è una forma di materia, è una forma di energia che non fa luce, che non produce segnali luminosi, diciamo. Ma c'è l'altro significato, è una forma di materia, è una forma di energia di cui non sappiamo nulla. Quindi mi piace molto sottolineare, perché c'è un'immagine degli scienziati, in particolare nell'opinione pubblica, come se fossero capaci di dare una spiegazione a tutto, no? È stato talmente grande il progresso della scienza negli ultimi decenni che l'opinione pubblica pensa che non ci sia altro da scoprire. In realtà è vero il contrario, cioè le cose che ancora dobbiamo capire sovrastano di gran lunga le cose che conosciamo.
Sembrerebbe che non sia cambiato proprio nulla, quindi dai tempi di Anassimandro, di Eraclito.
Sì, dobbiamo vedere, è cambiato molto, ma dobbiamo vedere queste cose con una prospettiva lunga, no? Il cambiamento drastico è stato con Galileo Galilei, che ha inventato il metodo scientifico. Non a caso è dal 1600 che il progresso della scienza è spaventosamente veloce.
Ma non a caso perché?
Perché
è stato inventato proprio in quel momento il metodo scientifico?
Beh, diciamo lì, cioè, è chiaro che c'è stato, ma qui
diciamo
si apre,
che l'uomo si è emancipato,
qui si apre,
da
si apre, sì, è chiaro, c'era un, si è liberato, diciamo, ha cominciato a sviluppare fino in fondo la libertà di pensiero, che è stata lo strumento più potente che ha potuto sviluppare. Però ecco, in questi ultimi decenni quello che sta succedendo è che sembra che il ritmo stia ulteriormente accelerando. Infatti non a caso lei guardi anche poche settimane fa quella scoperta di questi pianeti extrasolari,
teoricamente
abitabili,
disponibili alla vita.
Cioè, perché succedono queste cose? Perché gli scienziati di ora sono migliori di quelli di prima? Non, certamente no.
No.
Abbiamo parlato di Einstein, Newton,
sì,
persone che sono giganti rispetto a noi, siamo dei piccoli nani. Di diverso c'è che c'è una tecnologia che consente di sviluppare strumenti di osservazione incredibili, fino a pochi anni fa assolutamente inconcepibili. LHC, questo nostro grande apparato, oppure Hubble, i grandi telescopi in orbita, no?
Questo sviluppo pazzesco della tecnologia è quello che fa temere molti interpreti, molti osservatori, che qualcosa sfugga di mano, perché nel momento in cui la tecnologia va oltre le capacità di comprensione, anche banalmente la saggezza, il buon senso del ricercatore, si può rischiare grosso, era si diffusa quando facevate gli esperimenti appunto di collisione, cioè ecco, scateneranno l'antimateria, sì. Succederà, so, scenari apocalittici, ma sono realistici?
No, diciamo, in particolare quelli del buco nero che si crea dell'HC, quello si ripresenterà ogni volta che faremo un nuovo acceleratore e non ha nessuna consistenza, ma detto questo, diciamo,
ma in linea generale,
detto questo, diciamo, io uno dei motivi per cui scrivo anche questi libri e cerco di diffondere le conoscenze è che credo che sia sbagliato lasciare ai soli scienziati tutte le responsabilità.
Che bello, non dovete essere lasciati soli, cioè, abbiamo un ruolo anche noi persone comuni.
Penso
bellissimo.
Che la tecnologia e la scienza moderna sono talmente importanti per la società nel suo complesso che lasciare ai soli scienziati il monopolio delle decisioni, che l'opinione pubblica sia consapevole di quello che sta succedendo, venga messa di fronte anche alle alternative e se ne possa discutere in maniera ampia. Questo minimizza, diciamo, i rischi che sono comunque connessi a qualunque attività, ma nel campo scientifico potrebbero anche essere grandi. Qui mi riferisco non tanto alla fisica delle alte energie, ma a delle attività che toccano il DNA, la biologia, certo. che le cui conseguenze a lungo termine
possono
potrebbero essere
inquietanti. Pericolose, rischiose. Professore, qual è il suo piatto preferito?
Il mio piatto preferito è, diciamo, la pasta con i funghi.
Pasta con i funghi? I funghi sono creature strane, potremmo assomigliarli un po' alle particelle, hanno una vita propria.
No, ma sono troppo profumati. Il profumo io sono nato in un paese che si chiama Equiterme, vicino alle Apuane, in cui i porcini si chiamano funghi. Tutti gli altri funghi che crescono in abbondanza non vengono neanche considerati, perché nasce in queste colline una razza di funghi porcini talmente profumata che tutti gli altri funghi, pure buoni e commestibili, vengono ignorati. Quindi è chiaro che
il fungo è il porcino delle
Apuane. Per definizione, per antonomasia.
Porcino per antonomasia. D'obbligo, per salutarci, sempre sfogliando e avendo qui sul tavolo questo libro prezioso, il riferimento a uno dei tanti aneddoti che ci riguarda più da vicino, che il professore riporta, che chiama in causa una questione immensa, quello il rapporto del rapporto tra scienza e fede, e cita il singolare incontro tra Papa Pio XII, che stava per impossessarsi, in un certo senso, è vero? Vuole raccontarlo lei, di una,
sì, diciamo,
conquista?
È una cosa famosa, che diciamo, stiamo parlando degli anni 50, il Big Bang è una teoria che sta prendendo piede fra, certo, i fisici, e c'era una certa tentazione, vi ricordate, erano gli anni della Guerra Fredda, quindi c'era anche un po' tentazione propagandistica, sì, nei vari ambienti, certo, diciamo. E quindi c'era una certa tentazione che sembrò attraversare per un attimo la mente del Papa di allora, di utilizzare il Big Bang come immagine
prova
del tocco
quasi,
divino, quasi prova scientifica. Ecco, la scienza sta arrivando a dimostrare che
Dio esiste,
che Dio ha creato l'universo intero. E fu Lemaître, un scienziato sacerdote e uno degli autori della teoria del Big Bang, amico di Einstein, una personalità eccezionale, che discusse col Papa a lungo in un colloquio rimasto importante, famoso, e lo convinse che sarebbe stata, a breve termine avrebbe pagato, avrebbe dato sicuramente lustro all'autorità della Chiesa, ma il giorno in cui la scienza avesse smontato alcuni di quei meccanismi materiali
avrebbe
rischiato di far cadere, diciamo, tutta la fede, quindi da allora la Chiesa ha adottato questa linea, e io penso che questo sia un fatto estremamente positivo, perché consente un dialogo aperto e franco fra scienziati o credenti o non credenti in generale, e mette al riparo, diciamo, l'atto di fede che uno può fare o può non fare da qualunque tentativo, diciamo,
certo,
propagandistico.
Certo, anche perché possiamo concludere che Dio non ha bisogno di essere dimostrato, a differenza
ci si affida, no? L'atto di fede vuol dire affidarsi.
A differenza dell'esistenza, invece, della materia oscura, queste
è chiaro,
cerchiamo di dimostrarle, di conoscere.
Bisogna capire.
Ma professore, il vuoto e la materia oscura? La materia oscura
no,
non potrebbe
essere
diverse.
Il vuoto. No, no.
Questo vuoto che si increspa, che voi dicevate, me lo spiega la prossima puntata.
Va bene, d'accordo.
Un'ultima curiosità. Quando la sera spegne la luce, va a dormire? Ve l'ho già chiesto la volta scorsa.
No,
Qual è l'ultima cosa che guarda?
L'ultima cosa che guardo o che penso?
Che guarda, prima di chiudere gli occhi. al soffitto un libro?
No, in generale o mia moglie o il computer, a seconda se sono in un periodo di tensione, di cose da fare, l'ultima cosa è c'ho davanti il computer con gli impegni del giorno successivo.
Meglio
se è una giornata normale, allora faccio una chiacchierata con Luciano.
Grazie infinite a professor Guido Tonelli per questa storia di periferia estrema che ci ha raccontato oggi. Grazie anche alla signora Luciana, testimone muta di questa conversazione.
Grazie.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.